Il monte degli elfi di Andersen.
Prima parte.
Prima parte. Certe grosse lucertole giocavano a rincorrersi, agili e snelle, nelle fenditure di un albero. E si intendevano benissimo perché tutte parlavano la lingua delle lucertole. «Che chiasso lassù nel vecchio monte degli elfi!» disse una. «Sono due notti che non posso chiudere occhio dal gran rumore che fanno. Tanto sarebbe andare a letto col mal di denti, poiché nemmeno quello lascia dormire». «Debbono esserci novità lassù», disse un'altra. «Mettono il monte su due cavalletti verniciati di rosso e gli danno aria e fanno gran pulizia, sinché a mattina il gallo canta. E poi le figlie del re degli elfi debbono aver imparato un ballo nuovo, lo si sente dallo scalpiccio. Di certo ci deve essere qualche novità». «Sì, ho parlato con un verme di mia conoscenza», disse una terza lucertola. «Veniva diritto dal monte degli elfi, dove aveva dissodato la terra notte e giorno, o ne aveva sentite di belle. Non ci vede, povera creatura, ma sa molto bene strisciare e tendere gli orecchi. Aspettano ospiti al monte, forestieri di gran riguardo. Chi siano poi, il verme non me lo volle dire, o forse non lo sa nemmeno lui. Tutti i fuochi fatui sono scritturati per la fiaccolata. Tutti gli ori e gli argenti che sono nel monte, e ce n'è in abbondanza, sono stati ripuliti, lucidati per bene ed esposti al lume di luna». «Chi mai saranno questi forestieri?» domandarono le lucertole. «Che cosa accadde là dentro? Senti che brusio, senti che chiasso!» Proprio in quel momento il monte degli elfi si aperse ed una vecchia donzella cava dietro come una maschera. È così che sono tutti gli elfi, sapete ben. Son folletti belli a vedere, ma vuoti come la vanità. Scese saltellando dal monte. Era la donna di governo del re degli elfi, lontana parente della famiglia reale, e portava in fronte un cuore d'ambra. Muoveva i piedini con una rapidità quasi non toccava terra e fece tutta una corsa sino alla palude in cerca del corvo della notte. «Ho l'onore di invitarvi per questa sera al monte degli elfi», disse al corvo. «Ma vorreste rendermi un grande servigio? Vorreste incaricarvi di portare gli inviti? In qualche modo bisogna pur che vi rendiate utili, poiché non avete casa aperta o vuoi ricambiare l'invito. Aspettiamo ospiti, gente molto distinta, maghi che sanno il loro mestiere, e perciò il vecchio re vuol farsi onore». «Chi sa da invitare?» domandò il corvo della notte. «Al gran ballo tutti possono venire, il mondo intero, ed anche gli uomini se sanno parlare nel sonno o far qualche altra cosa del genere nostro. Ma la prima festa, la società, deve essere scelta accuratamente. Non vogliamo che le persone più ragguardevoli o distinte. Ho avuto una lunga discussione con il re degli elfi, perché gli ho dichiarato che non possiamo ammettere nemmeno gli spettri. Il re dei mari e le principesse sirene debbono essere i primi invitati. Non verranno con grande entusiasmo in terraferma, ma cercheremo che trovino sempre una pietra bagnata su cui sedere, o magari qualche cosa di meglio ancora, se potremo combinare, e questa volta credo accetteranno l'invito. Tutti i vecchi demoni con la coda di prima classe e tutti i folletti del bosco e gli gnomi, bisogna invitarli per forza. Né mi pare si possono escludere il maiale delle tombe, il cavallo della morte e la bacchetta della cattedrale, sebbene appartengano alle chiese e non siano iscritti al nostro popolo. Ma compiuti i loro doveri di ufficio, da buoni parenti vengono spessissimo a trovarci». «Crac!» fece il corvo e volò via a portare gli inviti. Le figlie del re degli elfi stavano già danzando sul monte, servendosi con molta eleganza delle loro sciarpe tessute di rugiada e di raggi di luna, in una danza che ai buon gustai del genere sarà sembrata certo molto aggraziata. Nel mezzo del monte l'atrio grande era splendidamente decorato. Il pavimento era stato lavato col lume di luna e le pareti, strofinate col grasso di strega, rilucevano in quel chiarore come petali di tulipano. In cucina c'era ogni ben del diavolo: grande quantità di ranocchini allo spiedo, polpette di pelle di lumaca con ripieno di denti di vipera, e insalata di semi di fungo, lingue di topo e cicuta, e birra fabbricata dalla strega del pantano, e scintillante vin di salnitro, cavato dalle cantine delle tombe. Insomma, grande scialo. E tra i dolci c'erano perfino chiodi arrugginiti e frantumi di invetrate di cattedrale. Il vecchio re degli elfi aveva fatto lustrare una delle sue corone d'oro con polvere di tritolo, ma proprio di prima qualità, che gli era costato un occhio della testa. Nelle camere da letto aveva messo sulle tende nuove, assicurandole con corna di chiocciolino. Sì, non avevano torto le lucertole. C'era dappertutto un brusio, un andirivieni, da non si dire. Ora bisognerà bruciare crini di cavallo e setole di maiale a guisa di incenso, disse il re degli elfi. E poi, non fo per dire, ma credo di aver perfino gli ospiti gli ho preso tutto quel che potevo. Babbo, babbino, pregò la più giovane delle sue figliole, si può finalmente sapere ora chi siano questi forestieri di tanto riguardo? Ma, rispose il babbo re, oramai penso che sia venuto il momento di dirvelo. Due di voi debbono prepararsi alle nozze, perché due già andrete certamente a marito. Il vecchio gnomo di Norvegia, colui che vive nell'antica scogliera di Drov e possiede tanti castelli di rupe, di macigni ed una miniera d'oro che vale assai di più di quanto si creda. Viene qua giù con i suoi due figlioli, i quali cercano moglie. Il vecchio gnomo è un vero gnomo d'onore, tutto d'un pezzo, proprio il tipo del vecchio nordico, allegro, semplice, leale. Lo conosco da anni e anni, sin da quando nella nostra giovinezza bevemmo insieme e ci giurammo amicizia. E venne appunto qua giù a prender moglie. Ora essa è morta, era figlia delle re delle rupi di Moen. Può proprio dire d'essere formata una famiglia della Creta, perché la Creta è l'unica cosa di cui ce n'era in abbondanza nell'isola di Moen. Oh, non mi par vero di rivederlo, quel caro vecchio gnomo norvegese. I due giovanotti, dicono, sono un po' rozzi, un po' turbolenti, ma forse sono calunnie, e poi con gli anni diventeranno posati abbastanza. E voi intanto fatemi vedere se sapete insegnar loro le belle maniere. E quando verranno? Domandarono le figliole. Oh, questo poi dipende dal tempo e dal vento, disse il re.